Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Suran al microfono e ringraziamo in console Vincenzo Proto che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare di un argomento che ciclicamente io pongo all'attenzione di chi ci ascolta, ecco, l'intervento anche del settore privato in ambito di solidarietà, un tema che a volte ha creato dubbi in chi ci ascolta sull'effettiva buona fede di chi interviene in questo campo, e noi abbiamo cercato anche con esempi concreti di far comprendere come effettivamente in realtà le cose possano essere compresenti, ecco, anche il settore privato, benché ovviamente ci sia il lato di interesse legato anche al nome magari che si lega a una determinata azienda, ecco, può e come beneficiare paesi e popolazioni. È questo il caso della Onlus di cui parliamo quest'oggi, questo è il nostro auspicio e colei che tra pochissimo vi presenterò potrà ben spiegare, ben illustrare proprio anche gli ambiti di azione della Onlus, ripeto, di cui parliamo quest'oggi. Il nome della Onlus è un bel nome innanzitutto, Enel Cuore Onlus, e ovviamente ecco, la parola Enel ci fa pensare più che altro ad energia elettrica, ovviamente. Ecco, Enel Cuore nasce nel 2003 proprio dalla volontà di Enel S.p.A. e delle società da essa controllate di creare una struttura autonoma senza scopo di lucro attraverso la quale esprimere il proprio impegno nella solidarietà sociale a favore della comunità. Enel Cuore opera soprattutto nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria a sostegno dell'educazione, dello sport e della socializzazione con particolare riguardo verso i bambini, gli anziani, le persone con disabilità. Sono molti i progetti che riguardano il territorio nazionale, l'Italia, ce ne sono altri importanti che riguardano l'ambito internazionale. Proprio di quelli ci occuperemo quest'oggi e torneremo a parlare proprio del tema annunciato anche a inizio collegamento, vale a dire proprio la possibilità del settore privato di agire con efficacia e validità nell'ambito della solidarietà. Diamo il benvenuto al segretario generale di Enel Cuore Onlus, Novella Pellegrini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, grazie della sua presenza con noi quest'oggi, voce squillante, speriamo soprattutto che a questa voce corrisponda proprio lo stesso entusiasmo anche nell'ambito del differenti progetti che voi seguite. Tra l'altro voi avete anche un modo vostro proprio di seguire i progetti che ci farà piacere conoscere qui ai microfoni di Magari. Allora, io ho detto due parole proprio su Enel Cuore anche come presentazione. Vogliamo dire qualcosa di più, Novella Pellegrini, sulla base di fondo, proprio sul perché è nata effettivamente Enel Cuore?
Sì, allora innanzitutto Enel Cuore è un'associazione che nasce circa 8 anni fa dalla volontà delle aziende del gruppo Enel per consolidare il comportamento, diciamo, filantropico dell'azienda in una organizzazione indipendente che quindi ha una sua gestione, una sua autonomia e opera nei paesi dove Enel è presente, quindi l'Italia, l'America Latina, la Russia, la Slovacchia e la Romania, sostenendo le associazioni no profit che si occupano di temi di carattere sociale, quindi dall'assistenza sociale all'assistenza sanitaria, all'educazione fino allo sport.
Ecco, quindi questo è il quadro generale di azione proprio di Enel Cuore, ripeto, torneremo poi magari più nello specifico. Allora cerchiamo però proprio concretamente di comprendere come poi questa azione si concretizzi. Io dicevo, vi sono alcuni importanti progetti che voi seguite appoggiando, lei stesso lo diceva proprio adesso, anche associazioni che sono poi presenti nei paesi in cui voi agite. Ecco, vogliamo fare delle esemplificazioni pratiche, ecco, in che modo, quali sono i progetti in questo momento che voi state seguendo?
Sì, Allora, innanzitutto dei 500 progetti che abbiamo sostenuto in questi 8 anni, circa 70 interessano i paesi all'estero, in particolare circa una ventina di progetti sono stati realizzati in America Latina. Allora, quello che portiamo avanti principalmente in America Latina è... sono progetti che sono riferiti all'educazione, infatti il diritto all'istruzione e all'educazione nei bambini e negli adolescenti è per noi un focus molto importante, in particolare nei paesi appunto in via di sviluppo. Che cosa abbiamo fatto concretamente? Oltre appunto il tema dell'educazione, ci siamo occupati di housing sociale, che è un tema per noi molto importante, di grande sviluppo. In particolare siamo stati accanto all'associazione Un Techo para Mi País, che è un'associazione latinoamericana che nasce proprio da un gruppo di universitari e che nei vari paesi dell'America Latina si occupa di costruire delle strutture abitative di 18 metri quadri in legno, quindi molto essenziali in quelle comunità, in particolare nelle aree urbane degradate, per poter diciamo proporre una soluzione abitativa che rispetti anche quelli che sono soprattutto i criteri di sicurezza e di salute, in particolare dei bambini più piccoli. E in realtà appunto l'iniziativa è per noi molto interessante perché è una chiave di accesso alla comunità. Cosa significa? Che attraverso la costruzione e la realizzazione di questa struttura abitativa, la famiglia si impegna a seguire un percorso che passa sì attraverso la costruzione della casa a cui partecipa direttamente, ma in realtà vuol dire istruzione per i figli, partecipazione alla vita comunitaria, percorsi diciamo di prevenzione anche in termini di salute, di nutrizione. Ecco, quindi diciamo che l'housing sociale è uno degli aspetti che rendono particolarmente sostenibili progetti di questo tipo.
E tra l'altro proprio il nome dell'associazione che voi in questo caso sostenete, Un Techo para Mi País, un tetto per il mio paese, ecco, può essere inteso come un tetto a più ampia estensione, per l'appunto, non soltanto quella della struttura abitativa di cui ci ha appena parlato, ma appunto Manuela Pellegrini, ma di tutte gli ambiti in cui si cerca poi di operare. Ecco, Un Techo para Mi País, quindi stiamo parlando, per quanto riguarda poi il vostro sostegno, il vostro intervento, in particolare di Guatemala e Messico, giusto?
Sì, allora noi abbiamo scelto di sostenere due comunità, una al Guineo a Guadalajara in Guatemala e l'altra è un piccolo paese nell'area di Matanza e San Isidro in Messico, per un totale di 300 case.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda il Guatemala e il Messico, con un'associazione che quindi è partita come? Ecco, questa associazione Un Techo para Mi País era un'associazione partita dal basso, giusto?
Sì, appunto, è nata dall'idea di un sacerdote che però è riuscito in 25 paesi dell'America Latina a mettere insieme gli universitari, quindi questi ragazzi partono in 2 giorni, costruiranno presso le comunità e costruiscono queste case, insomma, diciamo che mettono insieme questi vari componenti della casa, quindi diciamo c'è una partecipazione attiva molto significativa da parte della popolazione.
Ecco, questo per quanto riguarda il progetto di Guatemala e Messico. Mi piace collegare a questo progetto un altro che comunque continua a essere relativo a strutture, quindi a architetture. Dico architetture perché riguarda un'associazione, quella che sostenete, quella con cui evidentemente portate avanti anche la vostra azione in questo senso particolare, un'associazione che si chiama Architecture for Humanity, quindi architettura per l'umanità. Vogliamo dire qualcosa di più? So che vi è particolarmente caro questo progetto.
Sì, diciamo che Architecture for Humanity è l'impegno che in particolare caratterizza la nostra attività in America Latina e in Europa per i prossimi 3 anni. Questa organizzazione è stata fondata nel 99 da un gruppo di architetti che parte da un presupposto molto, diciamo, nuovo, molto innovativo, cioè quello di mettere a disposizione il know-how, le capacità relative all'architettura, in particolare appunto quella per costruire servizi, no, alla persona, quindi struttura, infrastruttura per servizi alla persona, concordando proprio già tutto il progetto fin dall'inizio insieme alla comunità. Che cosa significa? Che questi 4.000 architetti sparsi per tutto il mondo si sono costituiti in un network e operano in 44 paesi e vengono chiamati direttamente dalla comunità, si siedono insieme a loro, definiscono il progetto sulla base dei bisogni specifici spesso di quel villaggio, parliamo di comunità molto piccole, e insieme realizzano delle strutture, infrastrutture, delle soluzioni che hanno, diciamo, rispettano sia i criteri di sostenibilità che di economicità e che di efficienza. E quindi faccio un esempio: in un paese del centro Africa, in un villaggio dove la popolazione voleva un campo da basket, volevano giocare a basket, e poi è venuto fuori una struttura che funziona come farmer market, come campo da basket, il tetto raccoglie acqua, ci sono i pannelli fotovoltaici che scaldano quest'acqua, quindi insomma sono interventi che visti così sembrano molto molto essenziali, ma che hanno una grandissima funzionalità per la vita comunitaria.
E poi una cosa che faceva piacere anche sottolineare è, per esempio, questi due esempi che abbiamo fatto, quello di un Techo para mi País in Guatemala e Messico e quello di Architecture for Humanity di cui stiamo parlando in questo momento. Ecco, sono due modi differenti di partenza. Da un lato una partenza, dicevo, dal basso, non certo in senso negativo, quindi il sacerdote, quindi si parte con pochi mezzi, se vogliamo dire. Qui si parla invece con Architecture for Humanity di un incontro di architetti, quindi di professionisti che mettono a disposizione il proprio savoir-faire, potremmo dire, a beneficio dei progetti che poi seguono nei differenti paesi, da un altro livello di partenza. Ma la coincidenza qual è? Quella di comunque beneficiare poi all'ultimo lo stesso tipo di popolazioni che ha bisogno, che ha una necessità particolare. Tra l'altro, rimanendo su Architecture for Humanity, l'associazione è molto presente, per esempio, in paesi che ha assolutamente bisogno di strutture abitative come Haiti, giusto?
Sì, allora in Haiti loro, diciamo, Architect for Humanity, tra l'altro volevo indicare il sito internet che anche per certo. Gli ascoltatori che vogliono conoscere, perché sono tantissimi i progetti, per cui il sito è www.architectforhumanity.org, dove trovate tutti i progetti. E appunto tra questi la partecipazione a tutto il progetto di ricostruzione di Haiti è un elemento molto importante. In particolare loro si sono concentrati sulla creazione di struttura, quindi l'implementazione dell'impresa sociale degli architetti locali, quindi dando strumenti, spazi e opportunità agli architetti haitiani per costruire soluzioni per la comunità. Quindi, come vedete, anche qui la sostenibilità diventa proprio un criterio fondamentale, no? Nella definizione del progetto, che non è solo sostenibilità ambientale, ma parliamo proprio di sostenibilità spesso anche affettiva, non so come sintetizzarla in maniera diversa.
No, credo che in assoluto già nella descrizione che ha fatto siamo riusciti bene a comprendere. Vogliamo tra l'altro ricordare, per coloro che magari si sono dimenticati, ma credo che saranno veramente in pochi, ecco, che Haiti è stata colpita da un terribile terremoto proprio 2 anni fa, quindi in questo senso un intervento, per esempio, in un paese tra l'altro già estremamente colpito da molteplici difficoltà e complessità complessità, ecco, un intervento come quello di Architecture for Humanity e quindi di riflesso anche di Enel Cuore, insomma, è sicuramente importante e benvenuto. Più sinteticamente io posso ricordare, perché vorrei mantenere proprio quanto promesso, ecco, dedicare una parte consistente della nostra conversazione con Novella Pellegrini proprio anche all'importanza e ai dubbi eventualmente da togliere a chi ci ascolta sulla validità dell'intervento o meno del settore privato in ambito di solidarietà. Ecco, a conclusione di questo piccolo excursus sui progetti internazionali di Enel Cuore, volevo comunque ricordare uno legato alla musica in qualche modo, ecco, orchestre giovanili in Sud America, in particolare in Guatemala e Perù, con due progetti per l'inclusione di giovani a rischio di devianza attraverso la musica. E venendo invece in un altro paese che evidentemente ha la presenza di Enel, la Romania, ecco, un progetto che ha come invece l'obiettivo l'assistenza ai figli di genitori emigrati attraverso l'integrazione di bambini rifugiati e l'apertura di centri educativi per minori che non hanno accesso all'istruzione, con laboratori e programmi socio-educativi. Questo per quanto riguarda la Romania. Vogliamo anche ricordare, prima di passare appunto alla pagina successiva della nostra conversazione, Novella Pellegrini, già anche il sito web proprio di Enel Cuore, dove poi le informazioni potranno essere ancora maggiori. Prego.
Sì, allora, il nostro sito, dove sono raccontati tutti i progetti, anche con documentazione fotografica, video, è www.enelcuore.org.
Ecco, www.enelcuore.org è il sito, lo ricorderemo proprio anche in conclusione della nostra conversazione. Allora, vediamo quanto è brava Novella Pellegrini in un paio di minuti o poco più di farci capire quello che chiedevamo all'inizio. Ecco, tra l'altro Novella Pellegrini, lo voglio anche ricordare, ne parlavamo insieme proprio anche prima del collegamento, proviene dal terzo settore. Questo ha un'importanza rispetto all'argomento settore privato, intervento nell'ambito della solidarietà. Allora, come si possono coniugare gli interessi magari di una grande azienda che poi dà vita a una onlus e appunto il fatto di servire la gente che ne ha bisogno nella maniera più leale possibile?
Sì, allora, come dicevo prima, l'idea di creare una struttura autonoma viene proprio da questo, una struttura autonoma dedicata alla filantropia, no? Viene proprio dalla volontà di operare con grande trasparenza, no? Rispetto alla relazione con l'attività di business, e questo è un elemento fondamentale per procedere nell'attività. Quindi siamo una struttura indipendente, siamo una struttura che lavora sul territorio, però grazie ai colleghi, spesso in particolare all'estero. Questo è un punto molto importante. Le persone di Enel sul territorio, e quindi nell'America Latina, in paesi, in zone spesso veramente remote, comunità rurali, sono fondamentali per il rapporto e costruire la relazione con l'associazione. Quindi è anche così un elemento che è nel cuore, è una presenza dentro l'azienda che stimola anche la partecipazione e l'avvicinamento all'attività di carattere sociale da parte dei dipendenti, e questo è un altro aspetto interessante, anche all'estero, per cui i colleghi sono veramente dei reporter per noi, vanno, si relazionano con la comunità, fanno le foto, ci mandano i materiali, insomma, con una...
Ecco, ma in una battuta, Novella Pellegrini, proprio in una battuta, siamo in conclusione, le sarà pur capitato, dicendo appunto, lavorando, comunque, ecco, nominando Enel, è nel cuore d'accordo, ma Enel, che magari qualcheduno l'abbia guardato con un po' di scetticismo, ecco, la prima battuta che le viene in mente, la prima risposta che le viene in mente da dire rispetto a questa forma di scetticismo, per far comprendere che forse qualche cosa in più, una verifica maggiore andrebbe fatta, ecco, quali sono le parole che le vengono in questo senso?
Ma le parole che mi vengono sono quelle dei nostri progetti. Io rispondo sempre con quello che facciamo, ed è con quello che facciamo, con i risultati, con l'efficacia degli interventi che sono proprio sotto gli occhi delle persone.
Ecco, ed è quello che poi tra l'altro abbiamo anche cercato di fare con la nostra trasmissione di quest'oggi. Ecco, per esempio tutti i progetti legati alle strutture abitative di cui abbiamo parlato, sia in Guatemala e Messico, come laddove poi opera Architecture for Humanity, come ci ha ben ricordato Novella Pellegrini. Quindi informarsi, ancora una volta lo ricordiamo, è il modo migliore per superare anche facili stereotipi. E quindi ancora una volta ricordiamo il sito internet www.enelcuore.org, è il sito sul quale potrete ritrovare maggiori informazioni rispetto all'attività proprio di Enel Cuore Onlus, di cui oggi abbiamo parlato, grazie alla presenza del segretario generale Novella Pellegrini. Grazie ancora e tanti auguri per il vostro impegno.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.